Adesso ci sono, ok. Le attività sono regolari, come al solito ho perso il mio fogliettino di carta che mi diceva quello che dovevo dire, niente, andiamo per fede. Attività regolari, tutto nella norma. Sabato, ecco, sabato, cominciano a rispondere le cellule del cervello. Alle 8:30 vogliamo incontrarci qua per andare sulla neve, vogliamo incoraggiare tutti a venire con noi questa giornata sulla neve. Poi, la settimana seguente, adesso mi si cominciano a nebbiare le idee, ecco, abbiamo la serata per i giovani, adulti, lo dico per darvi l'idea di quello che viene, e poi la seconda settimana abbiamo in mente di fare una veglia di preghiera, dico queste cose per cominciare a portare fame per quello che il Signore vuole donarci nelle prossime settimane. C'era una cosa sottolineata sul foglio che non dovevo dimenticare, però. Quali sono le cose che dimentichi? Quelli che sono sottolineati con le stelline intorno, giusto? Così non lo dico, ecco. Bene, apriamo le nostre Bibbie in Galati. Galati, capitolo 6. Abbiate pazienza, fratelli e sorelle, ci stiamo avviando verso la fine di questo libro. Pensavo di finire questa settimana, invece no, Bruno, non finiremo questa settimana. Saremo ancora per qualche settimana in questo libro, perché in questi tre versetti che approfondiremo penso che il Signore ha qualcosa da dirci. Voglio leggervi da Galati 6, dall'11 al 12, è scritto così: guardate con che grossi caratteri vi ho scritto di mia propria mano. Tutti coloro che vogliono far bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, e ciò al solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Poiché neppure loro che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per poter vantare della vostra carne. Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale il mondo per me è stato crocifisso, e io sono stato crocifisso per il mondo. Infatti, in Cristo Gesù tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla, quello che importa è l'essere una nuova creatura. Su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia, così siano sull'Israele di Dio. Da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Fratelli, amen. Signore, grazie per la tua parola, di nuovo siamo qui pronti per ascoltarti, pronti per applicare ai nostri cuori, alle nostre coscienze, quello che è la tua parola immutabile, eterna. Ti prego di benedire coloro che ascoltano, di applicare nel modo in cui solo tu sai fare ad ogni cuore, e di usarti anche di colui che parla, e che veramente tutto quello che viene detto sia parola tua, non parola degli uomini. Nel nome di Gesù. Amen. Si racconta che un uomo che è vissuto molto tempo fa, nell'antica Grecia, non poteva uscire di casa sua senza mettersi a ridere in modo incontrollabile. Tanto gli sembravano ridicoli gli uomini. I loro sogni, le loro ambizioni, le cose di cui si preoccupavano, le loro conversazioni e soprattutto gli onori e i titoli, la fama e la fame per gloria e riconoscimento faceva che quest'uomo, ogni volta che usciva di casa sua, si mettesse a ridere. Vedere persone che si uccidevano per impressionare il prossimo, a stupire, a costruire castelli di sabbia, era più forte di lui e cadeva sulle ginocchia a ridere. Paolo in 1 Corinzi 15:19 dice: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, siamo i più miseri fra tutti gli uomini. In altre parole, se questo mondo è tutto ciò che l'esistenza umana offre, siamo degli esseri miseri. Se questa vita, se questo mondo è tutto ciò che c'è, siamo miseri E ancora di più miseri se ci professiamo cristiani e pensiamo che questo mondo è tutto quello che c'è. Che mondo vano, che mondo fasullo, che mondo che non è altro se non una parodia di tutto ciò che cerca di mettere davanti ai nostri occhi. Noi guardiamo come alcune società primitive cercano di onorare le persone di quella società e ci viene un po' da ridere a volte, o almeno ci viene da minimizzare. Pensiamo forse a delle tribù sperdute, le loro cerimonie di onorarsi tra di loro, e non ci fermiamo a riflettere che nello stesso modo che quello è vanità, anche i nostri modi di onorare sono vani. La gloria che offre questo mondo è vano. E dobbiamo imparare a vedere il mondo come Dio lo vede, di avere una giusta prospettiva di cos'è questo mondo in cui viviamo, per non essere risucchiati nel vortice dei suoi modi di pensare, i suoi ragionamenti e soprattutto la sua gloria. Dobbiamo assicurarci di questo, il che non significa sminuire la creazione di Dio, la vera meravigliosa creazione di Dio, dare valore a quello che Dio ha creato. Questo non è quello di cui stiamo parlando di dare un valore sproporzionato alle cose di questo mondo, di non poter farne a meno della sua gloria, dei suoi applausi, delle sue cose e del suo conforto. È di questo che Paolo parla in quest'ultima sezione del libro di Galati. La frase che salta fuori e che ricapitola un po' il pensiero di Paolo, versetto 14: il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Questa è la frase centrale di quest'ultima sezione. Vedremo settimana prossima più in profondità questa frase, però quello che Paolo ci rivela in questa frase è come stanno le cose veramente per un credente nato di nuovo, che il mondo è morto per noi e non può che impattare ogni aspetto delle nostre vite. Un uomo disse: questa rinuncia al mondo è l'atteggiamento di base del cristianesimo. Questa rinuncia al mondo è la base, il cuore stesso della religione cristiana ed è il terreno naturale dal quale tutte le grazie del credente crescono in modo naturale. La rinuncia al mondo è l'atteggiamento più necessario e più produttivo per la formazione di un carattere cristiano. Rinunciare al mondo. E tutta questa sezione è una riprensione severa allo spirito del mondo, è una riprensione severa all'idea che un credente possa formar parte del sistema corrotto di questo mondo, di pensare come essa pensa, di volere ciò che esso vuole e di vedere come il mondo vuole. Tutta questa sezione è una severa riprensione. E vogliamo fermarci questa mattina soltanto su versetti 11 e 12, per capire il punto principale che vogliamo sviluppare, ed è che il credente rinuncia alla gloria, agli onori e alla reputazione del mondo. Il credente nato di nuovo rinuncerà alla gloria, agli onori e ai desideri del mondo. Versetto 11, Paolo rivela prima di tutto lo spirito del mondo contrastandolo con il suo. Rivela lo spirito del mondo contrastandolo con il suo. Guardate cosa dice: guardate con che grossi caratteri vi ho scritto della mia mano. In quei tempi le lettere venivano dettate, Paolo avrebbe dettato la maggior parte di questo libro e uno scriba avrebbe scritto, e questo scriba era ammaestrato per scrivere bene, per scrivere in modo leggibile. Ma a questo punto Paolo prende lui la penna e, ahimè, sembra la scrittura di un bambino. Ma Paolo, sembra uno scarabocchio quello che è la tua scritta. Che vergogna! Che vergogna! Non si sa la ragione per cui Paolo scriveva con questi grossi caratteri, forse per problemi agli occhi, 4:15 ne parla di questo. Il fatto sta che Paolo non cerca di nasconderlo. Paolo non cerca di giustificarsi, no, lui si vanta. Perché? che lui è morto per il mondo. E il mondo è morto per lui. Il modo di valutare le cose, il mondo di guadagnare la reputazione tra gli uomini, per Paolo non interessa niente. Perché Paolo chiama attenzione la sua grossa scritta? Perché non scrivi ma non chiamare attenzione? Paolo lo fa perché il mondo, le sue valutazioni, i suoi giudizi, le sue gare di popolarità, i suoi standard di eccellenza, a Paolo non gli frega niente. Guardate con che brutta scritta vi scrivo. Questo, fratelli e sorelle, è ciò che caratterizza un credente nato di nuovo. È una persona divezzata, disinteressata del folle mondo, del vano mondo. Si fa beffa del modo di ragionare del mondo e si crogiola, gioisce nella propria debolezza. Lo spirito del mondo dice, Paolo, non vedi che questo ti mette in una cattiva luce? Paolo dice, non me ne importa la luce nella quale vengo messo, sono morto per il mondo. Paolo fa quello che è impensabile per noi, l'essere considerato poca roba, ad essere oggetto di gossip nella chiesa, per Paolo era una ragione di vanto. Quante volte ci succede che noi non possiamo tollerare quando ci viene detto che qualcuno fa qualcosa meglio di noi? Come ci sentiamo, come siamo infiammati segretamente quando qualcuno che fa il nostro stesso lavoro viene riconosciuto. Menziona soltanto il nome di qualche collega di lavoro e diventi una fiamma, solo al suo nome. Ma Paolo è morto a tutte queste cose. Di che spirito sei questa mattina? Di che spirito sei? Sei morto al mondo, alla sua vanità? Fin quando non vedrai oltre il fumo della vanità di questo mondo? La parte centrale di quello che vogliamo approfondire è in versetti 12 e 13, perché qui Paolo espone, manifesta lo spirito mondano in questi credenti mondani, credenti a modo di dire, e lui volge il suo sguardo verso questi tutti coloro, in versetto 12, tutti coloro. C'è solo una cosa peggiore di una persona mondana, che dà valore alle cose come lo fa il mondo, che onora come lo fa il mondo, applaude ciò che il mondo applaude. C'è solo una cosa peggiore di una persona mondana ed è un cristiano mondano. Solo una cosa peggiore. E Paolo punta la mira su queste persone, questi leader, queste persone che stavano cercando di vivere in un modo mondano. E Paolo tocca un nervo sensibile qua, molto sensibile. E vogliamo vedere le tre cose che lui mette in manifesto e vogliamo farci la domanda, caratterizza te? Caratterizza me? Prima di tutto Paolo menziona questo carattere, tutti coloro che vogliono far bella figura nella carne. Prima di tutto espone questi che vogliono far bella figura nella carne, che sciagura. Non solo per il mondo, ma soprattutto per la Chiesa, quando è infestata da persone che vogliono far bella figura nella carne. Paolo dice che questo caratterizzava quelli che volevano circoncidere i Galati, e ovviamente quando Paolo rimette questo concetto della circoncisione ci porta alla mente tutto quello che è questi ministri qua che volevano guadagnare i Galati per il loro cristianesimo 2.0, se ci ricordiamo. L'altro Vangelo contro il quale Paolo si scaglia sin dall'inizio della sua lettera. Paolo sta cercando di riguadagnare i Galati, di portarli dietro dal baratro, dalla salvezza per le opere verso le quali si stavano affacciando. E Paolo avvisa ai Galati, ai credenti, dice state attenti, le vere motivazioni di coloro che vogliono portarvi nella loro squadra è soltanto che vogliono far bella figura. lo spirito che caratterizza anche il mondo. Questo è lo spirito del mondo. Voler fare bella figura, apparire come importante, essere notato. Faccio parte di questo movimento, sai? A chi se ne importa? Faccio parte di questa denominazione, sai? A chi pensi di impressionare? E certe persone non si faranno problemi di usare la Chiesa per il loro vantaggio, per fare bella figura. Ora, forse non sei tentato a far bella figura nel modo in cui questi mondani lo facevano, però ti pongo questa domanda. Ti conosci abbastanza per ammettere e pentirti quando la tua vera motivazione è soltanto far bella figura? Ti conosci abbastanza per dire tante volte i miei sorrisi, le mie parole, il mio andare e venire non è altro che un cercare di impressionare, di far bella figura davanti agli altri. C'è un avviso solenne per tutti noi, perché basta una persona per essere tentato a far bella figura, non ci vuole chissà che, è un avviso per tutti noi, ma c'è un avviso solenne per ogni persona che ha un ruolo pubblico. C'è un avviso solenne per insegnanti, quelli che presiedono. C'è un avviso importante per i gruppi di lode delle nostre chiese moderne. I nostri gruppi di lode, c'è una tentazione particolare in questa generazione di far bella figura e di apparire. Non solo, però c'è. Però c'è uno specchio che per me è il miglior specchio in cui capire se lo spirito mondano del voler fare bella figura o meno mi ha sopraggiunto. C'è uno specchio, per me, che sorge al di sopra di tutti gli altri. Gesù ne parla spesso quando prego in pubblico. Quando prego in pubblico. Potrei dire la predicazione, qualsiasi altra attività pubblica, però la preghiera in pubblico è la trappola più pericolosa, la trappola di far bella figura, la preghiera pubblica. Non è vero? Cosa dici? Non è vero che la pratica più difficile da fare con un cuore sincero? Non è vero che la pratica che più scruta i nostri cuori e che più rivela le vere intenzioni del nostro cuore più che nessun altro? Non è vero che tante delle preghiere che vengono fatte in pubblico non sono altro che un cercare di far bella figura davanti ai nostri spettatori? Ah, no, ma in chiesa! Tutto ciò che si fa in chiesa è sincero! Davvero? Credi a questo? Il mondo è lì fuori! Davvero? No, il mondo è laddove prevale il desiderio di fare bella figura. E non si intende di capannoni o di altri posti. Lo spirito del mondo è laddove presiede e prevale il desiderio di far bella figura. E credetemi che la Chiesa può battere il mondo 1000-1 nel desiderio di far bella figura. Stiamo parlando di un contesto di Chiesa. Persone nella Chiesa di Galati che erano motivati di fare bella figura. Come detto, lo specchio più chiaro è la preghiera pubblica. La verità, dice un autore, è che la preghiera pubblica per lo più non è veramente preghiera. Urtiamo le navi della nostra devozione contro gli scogli ogni volta che preghiamo in pubblico. Se esiste in noi una scintilla di fede sincera, siamo felici quando possiamo tornare a casa e chiudere la porta dopo che abbiamo pregato in pubblico. Predichiamo nelle nostre preghiere. Facciamo bei discorsi su uomini e persone pubbliche. Negli occhi delle nostre menti vediamo i nostri spettatori tutto il tempo che stiamo pregando in pubblico. Facciamo tutto tranne che pregare nelle nostre preghiere. E tornare alla solitudine che benedetto rifugio delle tentazioni e sconfitte della preghiera pubblica. E poi questo autore dice, è la preghiera segreta, non pubblica, quella che rivela l'ipocrita la cui religione è soltanto far bella figura. Fratelli e sorelle, siamo motivati dal fare bella figura? Non voglio cercare di scoraggiare la riunione di preghiera, non sia mai, è già in fase di estinzione. Non c'è bisogno del mio aiuto. Non voglio scoraggiare la preghiera, ma quello che voglio chiamarci a uno standard più alto, ad assicurarci che non stiamo cadendo in questo spirito mondano. E ti do questo consiglio, non penso che dovremmo chiudere la porta alla preghiera, la riunione di preghiera, però assicurati che la cameretta e non il palco è il luogo principale della tua vita di preghiera. Se la tua vita di preghiera non è principalmente nella tua cameretta, lavoraci e vedrai come pian piano la preghiera pubblica diventerà una cosa che nasce e si spinge fuori da una vita di devozione sincera. Questo è il primo segno caratteristico dello spirito mondano. Il cristianesimo, al contrario, non se ne intende del fare bella figura secondo il modello del mondo. Seconda cosa, che vediamo in versetto 12, sempre 12, dice prima di tutto quelli che vogliono fare bella figura nella carne vi costringono a fare, vi circoncidere, e ciò solo al fine di, punto 2, non essere perseguitati. Questo secondo segno caratteristico dello spirito del mondo, un disgusto per la persecuzione causata dalla croce. Disgusto assoluto per la persecuzione causata dalla croce. Questa è la seconda cosa che caratterizza il credente, per modo di dire, mondano, influenzato dallo spirito del mondo, è che farà qualsiasi cosa, scenderà a qualsiasi compromesso, prenderà qualsiasi scorciatoia pur di non perdere i titoli, la responsabilità, i posti di riconoscimento che è riuscito a guadagnarsi. Farà qualsiasi cosa, pur di non essere perseguitato, pur di non perdere quello che lui pensa, lei pensa di aver raggiunto. Paolo dice che questa è la vera ragione per cui i leader mondani spingevano la circoncisione. Vi costringono a circoncidervi solo per non essere perseguitati. Avevano fatto di questo punto insignificante il loro tutto, il tutto della loro religione, il tutto della loro fede, per una ragione, per evitare il loro peggior incubo, la croce. La croce, il peggior incubo di una persona mondana. La croce, umiliazione ministeriale. Perdita di influenza, sofferenza per causa dell'anonimato. Lo spirito del mondo odia la croce. Notate di passaggio che Paolo dice vi costringono a farvi circoncidere. Costringono, il mondo traffica in costrizione. È anche un segno caratteristico delle sette, è un abuso di autorità quando si comincia a usare il linguaggio di costringere. Il cristianesimo biblico non costringe nessuno, questo è lo spirito del mondo. Il cristianesimo biblico ha alla base un concetto che cancella il costringere nessuno a fare niente, ed è la grazia. È la grazia. Ciò che Dio ha fatto in Cristo per la tua anima. E se questa grazia, se questo concetto, ciò che Dio ha fatto in Cristo per le nostre anime, non ammorbidirà il cuore per creare il tipo di credente che deve essere creato, se la grazia non può farlo, assicuriamoci del fatto che la legge di sicuro non ci riuscirà. Fatto di costrizioni, di manipolazioni e di forzature. Paolo dice che questo è contrario al mio modo di servire. dice in 2 Corinzi 1:24, non ci signoreggiamo sulla vostra fede, non costringiamo nessuno, dice Paolo, ma siamo collaboratori della vostra gioia. Il ministero cristiano è predicare la parola di Dio, la parola della grazia, e aspettare un miracolo. Questo è il ministero cristiano. Come un miracolo? In che senso, Keith, dobbiamo solo aspettare un miracolo? Ora, non intendo aspettare con le braccia incrociate, intendo che tutto quello che facciamo è fatto con, con uno spirito di attesa. Dio deve fare qualcosa qui. Aspettiamo il miracolo. Il miracolo in che senso? Cosa può fare che una persona ami quello che Dio ama e odi quello che Dio odi? Cosa può causare che una persona ami ciò che Dio ama e odi quello che Dio odia, cioè un vero credente appassionato per le cose di Dio? C'è una cosa che lo può fare, un miracolo. Non c'è un uomo che possa creare questo nella tua e nella mia vita. Per questo dico, non costringiamo nessuno. Il ministero cristiano è caratterizzato dalla predicazione, della parola, della grazia e l'attesa viva che Dio faccia un miracolo, altrimenti qua non succede niente, è tutto opera d'uomini, senza il miracolo della grazia di Dio. Paolo comunque ci dà questo terzo segno caratteristico, disgusto per la persecuzione causata dalla croce. Paolo fa riferimento in 5:11 che lui era accusato di predicare anche lui la circoncisione. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, che accusa fasulla? Come potevano accusare Paolo di predicare la circoncisione? Se siete mai stati accusati ingiustamente, sapete che diventano bizzarri, no? Le accuse dopo un po'. Questa è un'accusa infondata. Però veniva accusato e Paolo lì dice: se predicasse il Vangelo della circoncisione, cioè un Vangelo senza croce, perché sono ancora perseguitato? Conclusione, predicare la croce equivale alla persecuzione, equivale a andare contro lo spirito del mondo. Se odi perdere, se odi essere visto come un fallimento, c'è un rimedio facile: togli la croce. Buttalo via, la croce non c'è più, e scegli qualsiasi altra bandiera per il tuo ministero. Circoncisione, lode, qualsiasi cosa. Così potrai vincere. Così potrai essere applaudito. Però avrai voltato le spalle alla croce. Questo disgusto per la croce, tutto ciò che la croce rappresenta, quello che ha fatto a questi qua, mettersi dal lato del mondo e rinnegare il Vangelo. Quanti seminari, ti stupirebbe, di quanti seminari verrebbe licenziato il docente per affermare la dottrina della croce? A quante chiese? Oggigiorno verrebbe quel pastore licenziato per predicare la croce, ma questo è il vero filo a piombo di un ministero, se c'è o non c'è la croce. Questo è il vero filo a piombo, questo è lo standard contro il quale si può valutare un ministero. E soprattutto tre cose che fanno che la croce sia scandalosa, tre cose, forse altri, ma soprattutto tre. È scandaloso prima di tutto perché dice che la salvezza è data, non guadagnata, data solo per il merito del sacrificio di Gesù Cristo. Afferma che la riconciliazione tra l'uomo peccatore, che scandalo! Come osi a chiamarmi un peccatore? Che scandalo! Questo afferma il messaggio della croce, che l'unico modo per riconciliare il peccatore all'Iddio infinitamente santo è attraverso la morte tortuosa e sanguinante dell'uomo che si autodichiarava Dio. Che scandalo! Che deve soddisfare, propiziare l'ira di Dio verso l'uomo e sceglie di farlo attraverso la tortura più orrenda mai concepita in cielo o in terra. E che Dio il Padre, in quella sera, lasciò che il figlio si dissanguinasse sulla croce. Che quel pomeriggio, quando il padre vide suo figlio sulla croce, voltò le spalle e lo abbandonò. Lo abbandonò. E lo lasciò al suo destino. Dice che la salvezza degli uomini è eseguita non potenzialmente, ma è eseguita realmente. Non rende all'uomo salvabile, salva all'uomo. Sono due cose diverse. La croce non rende salvabile l'uomo, la croce salva coloro che Gesù ha voluto salvare. In una transazione eseguita sulla croce del Calvario, qualsiasi cosa è più accettabile di questo per gli uomini, qualsiasi messaggio è più accettabile della croce. È scandaloso numero due perché dice che coloro che hanno sperimentato la salvezza vivranno seguendo le orme della croce. Se predichi in alcuni ambienti sulla vita croce-centrica, cristo-centrica, ma croce-centrica, sulla sofferenza come la norma del credente, ti cacceranno via prima che puoi dire la parola croce. Ti cacceranno via. È scandaloso. La vita croce-centrica, fratelli e sorelle, il segno distintivo del cristianesimo non è il dollaro e non è l'euro. Il segno distintivo del cristianesimo è la croce, è la croce, è la sofferenza, è il morire a noi stessi, ai nostri desideri, alla nostra reputazione. È uno scandalo. La maggior parte di persone odiano quest'idea. È scandaloso anche perché l'uomo è incapace di far niente per salvarsi. L'uomo è incapace di far niente per salvarsi. L'uomo vuole a tutti i costi aggiungere qualcosa alla propria salvezza. Non vuole che la salvezza sia una transazione tra il padre e il figlio sul Golgota. Non lo vuole. Dimmi di fare qualcosa. Dimmi che ho contribuito qualcosa di mio, circoncisione, sacramenti, battesimi, la mia decisione, la mia alzata di mano, la croce dice no. Dice che la salvezza è data liberamente per coloro che sono stati resi partecipi di questa transazione divina tra il padre e il figlio, senza alcun contributo. Senza alcuna aggiunta dell'uomo. Scandaloso il messaggio della croce. La tua salvezza è condizionata su una sola cosa ed è il tuo essere stato unito spiritualmente al corpo di Cristo. Unito spiritualmente. Sei stato tu a farlo? No. È stato Dio a farlo. E ad acquistare la tua salvezza, nonostante te. Scandalo. E le persone faranno di tutto per minimizzare, per tagliare il messaggio della croce. Se predichi il messaggio della vera croce, il vero sangue, la vera impossibilità di salvezza dell'uomo da se stesso, in una parola, se predichi la grazia, sarai respinto, sarai messo da parte. Se il tuo messaggio è tecniche, passi, aiutati che Dio ti aiuta, scegli, fai qualcosa, ti inviteranno in tutti i palchi d'Italia. Ma se tu dici, io mi aggrappo alla croce di Cristo, il tuo cerchio di influenza si restringerà e le persone che ti chiameranno saranno pochi, perché tu avrai preciso il contributo dell'uomo, innalzando Dio. E alla gente non piacerà. Però il vero credente dice, io sono crocifisso a tutta quella spazzatura. Non mi importa. A me dammi la croce. Dammi la vita crocecentrica. Dammi un Cristo sanguinante e torturato per la mia salvezza. Il resto, lo tengano loro per se stessi. Numero 3. Cos'altro caratterizza lo spirito mondano? Il voler vantarsi delle persone. Numero 3, 13, poiché neppure loro che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare della vostra carne. Ecco la vera motivazione per questi ministri mondani, il desiderio di potersi vantare delle persone. Numeri, gruppi sociali, autopubblicizzazione. Paolo dice con queste parole, tutte queste cose riassunto nel poter vantarsi della loro carne. Carne, echeggia il processo della circoncisione. Lo so che è un po' duro, però Paolo vuole mettere questo in manifesto, vuole che si rendano conto di cosa si stanno vantando. Un pezzo di carne era il vanto di questi mondani. È una nota ironica perché lui dice, ma realizzano in fondo quello di cui si stanno vantando? Ma se siamo onesti, le cose per cui tante volte ci vantiamo noi non sono meno vergognose. Le cose per cui ci si vanta in chiesa. Un pastore raccontava questo aneddoto ad un incontro, era un incontro della sua denominazione, disse: riempi una stanza con dei predicatori di questa denominazione particolare e avrai abbastanza ego per far saltare in aria l'intera città di Washington. Preghiamo per i nostri pastori. Non vogliamo mai bastonarli senza chiedere preghiere per loro e per noi. Però gli incontri di questi pastori non era altro se non un vantarsi. Uno davanti all'altro, ministeri, iniziative, persone nuove. Sai chi frequenta la mia chiesa ora? Vantarsi delle persone. E Paolo smaschera la loro ipocrisia. Loro dicevano belle cose. Stiamo solo cercando di osservare la legge. Paolo dice, neppure loro che sono circoncisi osservano la legge. Li smaschera. Sono degli ipocriti. Non osservano la legge, per favore, dice Paolo, non venite qui a dirci che avete alcun interesse nella legge. Non la osservate neanche voi. Vi interessa solo una cosa, sedie piene, conti in banca piene, newsletter piene. Di cose. Per quale ragione? Per vantarvi delle persone. Siete mondani, dice Paolo. Ragionate secondo il mondo e in fondo siete degli ipocriti. Il credente cosiddetto, ma di sicuro lo spirito mondano, in fondo è uno spirito ipocrita, perché si tratta tutto di apparenze, tutto del guscio esterno, tutto del che diranno, tutto del fare bella figura. E Paolo qua lo smaschera. Dicono di volere Cristo, dicono di volere il bene del regno di Dio. Sto solo cercando di ubbidire la Bibbia, dicono. Ma nel proprio cuore ipocrita, lui sa, lei sa che l'unica cosa che vuole è poter vantarsi dei suoi seguaci, del suo potere, la sua influenza. Paolo dice è vergognoso. L'ipocrisia. C'è un autore che distingue tre tipi di ipocriti. Prima c'è il formalista. Il formalista è la persona che potremmo anche chiamarlo superficiale. È la persona che vive il cristianesimo in modo meccanico, un robot, in fondo superficiale. Non si è mai dato troppo pensiero al fatto che il cristianesimo è una questione di cuore. E forse non cerca di apparire più di tanto, come faranno nella seconda categoria di ipocriti. Non è questo, non gli interessa. La sua vita cristiana è fatta di formalismi, formalità. Vado in questo posto perché è così che fa la religione e va bene così, formalista. Secondo, l'ipocrita. Ovviamente la parola lo dice già tutto. ed è quello che più facilmente ci viene in mente quando pensiamo ai farisei, per esempio, no? L'accusa di Gesù: con le vostre bocche mi adulate, ma i vostri cuori sono lontani da me. Semplici attori, ipocriti, seconda categoria. E poi c'è la terza, che è quella più spaventosa. C'è il formalista, c'è l'ipocrita, e poi c'è quello più spaventoso. L'ipocrita di cuore. Ipocrita vittima dell'autoinganno. Dicono, e forse sono riusciti a convincere anche se stessi, che l'unica cosa che li motiva è la legge, la Bibbia. Stiamo soltanto cercando di seguire la legge di Mosè. E l'hanno detto tante volte che ci credono anche loro. Ma non è vero. Sono vittime dell'autoinganno. Perché l'unica cosa che gli interessa veramente è accumularsi seguaci. Sentite quello che dice un autore su... Per tutto il tempo. Tale è l'ipocrisia che guasta la sua chiamata ministeriale. Lui è in fondo animato dall'ambizione per l'adulazione dell'uomo. Che parole! In fondo è animato per l'incremento della sua Chiesa. Osservalo di nuovo, ora difendendo i diritti politici della Chiesa. E tutto il tempo non saprebbe dire la ragione per cui la Chiesa è stata fondata sulla terra. Non ha più pallida idea della vera ragione per cui esiste la Chiesa. Osservalo di nuovo facendo dei grandi discorsi e tante preghiere per l'estensione del Regno di Dio. E tutto il tempo spende 10 volte in più nei suoi hobby di quello che spende per il Regno di Dio. E, continua l'autore, potremmo andare avanti elencando tutte le cose che pensiamo di fare per una ragione nobile, quando in realtà c'è un'altra che mira ad un vantaggio personale. E così passa la sua vita egoistica. L'ipocrita vittima del suo autoinganno, tutto il tempo pensando che stava servendo la causa di Cristo. Wow! Fratelli e sorelle, ascoltiamo l'ammonimento di Paolo. Esaminiamo le nostre vere motivazioni, in chiesa, fuori chiesa. La motivazione nostra è di poter vantarci delle persone. E niente caratterizza più lo spirito mondano se non il desiderio di poter vantarci delle persone. Fratelli e sorelle, sei posseduto dallo spirito mondano? Sei ancora ingannato? Sei ancora vittima della seduzione di pensare che questo sia qualcosa? Passerà così velocemente. A cosa serviranno tutte le notti insonne? Tutte le fatiche, che in fondo non erano per una ragione nobile, ma erano per una ragione egoistica, vantaggio tuo. Non vale la pena. Seguiamo il modello di Paolo, gioiamo nelle nostre debolezze, manifestiamolo a tutti affinché si veda che per noi il mondo è morto, scriviamo con grossi caratteri. Diventiamo come dei bambini e poi assicuriamoci di non essere motivati dal far bella figura, non scendiamo a compromessi tagliando la croce di Cristo, esaminiamoci di non essere motivati del desiderio di vantarci delle persone, che il nostro vanto sia Gesù e la sua croce. Signore, grazie per le tue parole. Solo tu sai quanto è denudante dover predicare un sermone così, perché nessuno è puro. E come si è parlato prima della preghiera pubblica che scruta il cuore, cosa dire dopo aver predicato e ascoltato un messaggio sullo spirito mondano? Chi può dire di non essere mai motivato del voler far bella figura? Chi può dire di non aver rinnegato la croce di Cristo scendendo a compromessi? Chi può dire di non essere motivato dal voler vantarsi di un ministero contro l'altro? Aiutaci, Signore, purifica i nostri cuori, aiutaci ad accettare la croce per mortificare questi cuori malvagi, maledetti. E aiuta la tua Chiesa a camminare con semplicità per esserti di piacere e gradevole ai tuoi occhi. Nel nome di Gesù. Amen. Che Dio benedica la sua parola, grazie dell'ascolto. Ci vediamo questa settimana o settimana prossima. Dio vi benedica. You stood before creation, eternity in your head. You spoke the earth into motion, my soul now to stand. You stood before my face.